I mercati salgono e scendono e salgono, come la strada tra Amandola e Montegallo. Poi alla fine si sale a Castelluccio di Norcia e se si sale per la strada anche i mercati saliranno.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Io vendo promesse di ogni sorta, qualcuna la mantengo, di tutte le altre invece non mi importa. Io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo, da grattare sulla patina dorata di un concorso a premi multimiliardari. Diffidate dei falsari, non incolpate me se ci gettate di denari. Non ho colpa se siete schiavi di una tombola stracolma di tesori che distribuisce a bandere di cocco.
Secondo me, più che Daniele Silvestri, questa mattina avremmo dovuto scomodare Fonsi.
Sì, perché dovremmo parlare, dovremmo dare questa notizia sulle, sì, Deborah, criptovalute.
Come Fonsi quando doveva ammettere di aver sbagliato, non riusciva proprio a dirlo. Allora, e allora vabbè, io di questo boom delle criptovalute non voglio dirlo.
Ti aggiorno io perché, allora, come riportato oggi da diversi quotidiani, soprattutto dal Sole 24 Ore, il mercato delle criptovalute in Italia a fine dicembre del 24 è tornato in positivo come valore. Questo è da attendersi, perché sappiamo che con le elezioni di Donald Trump le prime dichiarazioni, i valori, soprattutto il Bitcoin, avevano preso il volo.
Vogliamo farla diventare una valuta di riserva, aveva detto, determinando la fiammata dei Bitcoin, cugini e fratelli.
Più interessante, secondo me, è il fatto che il numero di clienti, appunto di italiani che detengono criptovalute, è cresciuto del 7%, e siamo, quelli censiti appunto dagli operatori iscritti nella sezione speciale del registro dei cambi e valute, è l'organismo agenti e mediatori che tiene questo registro, i clienti che detengono criptovalute sono 1.609.898 soggetti, meglio, erano a fine dicembre 2024. Questa, appunto, dell'impennata del valore, vi ho detto, il valore medio delle criptovalute detenute dai
clienti.
Diciamo
che questa cifra un po' mi rasserena.
Ecco. Sì, perché è molto bassa, 1634,14 euro, molto bassa, sempre sia detto con il massimo rispetto per il denaro. Ma nel senso, uno si aspetterebbe che per le criptovalute di vedere movimenti anche importanti, invece probabilmente prevale la prudenza, visto che il valore medio è così contenuto, diciamolo così. E il mercato però è dominato dai grandi prestatori di servizi che appunto muovono grandi masse di queste criptovalute.
L'organismo agenti e mediatori, sulla base appunto dei dati diffusi ieri, fotografa anche la tipologia, diciamo, di cliente che ricerca questa, chiamiamola così, classe di investimento. La domanda resta in mano alla generazione X. I clienti sono per la quasi totalità, per quasi il 100%, persone fisiche. Il 35% appartiene alla fascia di età compresa fra i 18 e i 29 anni, il 29% alla fascia d'età compresa fra i 30 e i 39 anni. Il peso percentuale del portafoglio investito in criptovalute si riduce man mano che sale la fascia d'età, arrivando all'1% per gli ultra settantenni. Ma chi guadagna sulle criptovalute? Valute. Come lo deve spiegare al fisco?
Con il modello 730.
Ma davvero?
Ma certo.
È ormai è ufficiale, definitiva l'informazione?
È certamente definitiva, è anche nel modello 730 di quest'anno. Se ne è occupato anche il dottor Marcello Tarabusi, dottore commercialista, esperto del Sole 24 Ore e anche spesso ospite, e sarà ospite nostro proprio oggi dopo le 11.30. Con lui parleremo della certificazione unica, cioè la CU cosiddetta, che dovremmo tutti aver ricevuto a partire da ieri, da parte dei sostituti d'imposta, gli enti pensionistici, insomma, dovrebbe essere a disposizione
l'azienda
per poter fare il 730. Ma proprio il dottor Tarabusi si è esibito l'11 marzo scorso in un importante commento che ricorda come le criptovalute possano essere segnalate nel quadro T come Torino del modello 730, quindi il modello 730 non consente di evitare la presentazione del modello più complicato, il cosiddetto modello redditi, anche se sono stati fatti degli investimenti in criptovalute, in criptoattività in genere.
Allora, con l'arrivo delle certificazioni uniche si apre ufficialmente la stagione della dichiarazione dei redditi, che per la verità poi Tarabusi ce lo racconterà, per i commercialisti non finisce mai, è 365 giorni l'anno, è stagione di dichiarazione dei redditi. Ne parleremo appunto per capire a cosa serve questo documento, a chi lo dobbiamo chiedere, appunto, che cosa vi è indicato, ma soprattutto oggi è la grande giornata della Digital Roundtable.
Eh sì, è vero, è
condotta
vero.
Condotta da Mauro Meazza ed Enrico Pagliarini, su un tema di grande attualità di cui magari alcuni non hanno ancora capito la portata, ma ha delle implicazioni pratiche anche notevoli, soprattutto per chi viaggia molto e deve esibire le spese di trasferta all'azienda.
Giusto, allora guarda, noi adesso facciamo magari un primo punto su uno degli aspetti più importanti di questo 2025. Il tema della Digital Roundtable è in generale la gestione delle spese dei dipendenti, perché con le nuove, specialmente con le nuove, i nuovi obblighi normativi, per le aziende e anche per gli stessi dipendenti si pone più di un problema. Però intanto cominciamo a parlarne tra pochissimo con Elena Panzera, che è Senior HR Vice President per SAS, per SAS, ma è anche Presidente dell'Associazione Italiana dei Direttori del Personale per la Lombardia. Elena Panzera, tra l'altro la dottoressa Panzera, sarà anche ospite nostra nella Digital Roundtable, dove allargheremo il discorso, oltre che alle spese di trasferta parleremo anche, tanto per dire così, fior da fiore, flotte aziendali, parleremo di gestione dei fringe benefit, parleremo anche e soprattutto dell'aspetto tecnologico, dell'evoluzione tecnologica che può favorire la gestione di queste che altrimenti diventano davvero dei rompicapo.
Andate sul sito di Radio 24, alla sezione eventi, iniziative speciali, troverete in home page la descrizione dell'evento con tutti i partecipanti di oggi, soprattutto la modalità per potervi iscrivere e poi naturalmente per poterla seguire oggi. Allora, abbiamo fatto tutti i necessari presupposti alla trasmissione di oggi, direi di partire con il nostro piccolo giornale radio del risparmio, anzi del fisco, oggi di tanti altri temi.
E Mauro Diabolic Meazza.
In questo 7% molto probabilmente ci sono tutti quelli che fanno il male dell'Italia. Parlo di evasori, delinquenti, sarebbe adesso facile andarli a scovare.
La percentuale è il 7% che rappresenta la crescita di
persone che hanno fatto investimenti in crypto asset in generale, criptovalute.
Senti, c'è Norberto che scrive: bonifici online sono esenti da commissioni perché la mia banca forse me le sta ancora applicando. Allora Norberto, o paga il bonifico o non lo paga, il forse non l'ho capito, diciamo che generalmente con la banca online molte operazioni hanno visto azzerate le commissioni, appunto, per eseguirle. I bonifici online per molte banche sono gratuiti, ma anche questo appartiene alla normale trattativa e interlocuzione con la banca. Magari qualche banca ancora le applica. C'è stata la novità del bonifico istantaneo, che ha equiparato appunto i suoi oneri a quelli
dei bonifici,
diciamo, ordinari, tradizionali. Però Norberto, ora non ho capito il forse me le sta ancora applicando, o lo paga o non lo paga, però chieda alla banca, si faccia e tratti su questo tema, perché può farlo tranquillamente.
Sì, sono condizioni che possono variare, anche magari si comincia non pagando e poi invece le condizioni cambiano, o viceversa. A proposito di condizioni che cambiano,
questa, guarda, ce la trascineremo fino alla morte questa vicenda qua, senza peraltro nessun tipo di risultato concreto a beneficio dei consumatori.
Allora aiutami, la collega Federica Pezzati oggi egregiamente riassume il punto di una vicenda che riguarda l'Euribor.
Il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile. Allora, qualche anno fa le banche europee erano state accusate di aver fatto cartello e di aver in qualche maniera alterato questi valori di mercato e di conseguenza anche i mutui sottoscritti indicizzati appunto a questo tipo di tasso. Questo è il presupposto fondamentale.
Il periodo incriminato in cui questo cartello sarebbe appunto stato efficace è quello tra il 29 settembre del 2005 e il 30 maggio del 2008. Uh-huh. A quel punto si è aperta una complicata vicenda giuridica che dapprima ha visto, diciamo, i giudici riconoscere l'esistenza di questo cartello e anche i suoi effetti sui consumatori che avevano acceso il mutuo.
Peraltro circostanza di fronte alla quale poi molte associazioni dei consumatori avevano anche preso a suggerire ai consumatori stessi di recarsi in banca per chiedere le restituzioni e il ricalcolo degli interessi sui mutui, con ovviamente molte porte sbattute in faccia ai consumatori stessi, perché le banche non avevano neanche una documentazione ufficiale scritta per poter capire come effettuare effettivamente questo ricalcolo.
In un secondo momento, peraltro, la stessa Cassazione, che dapprima aveva ritenuto che ci fosse nullità per questi contratti tra il 2005 e il 2008, ha cambiato orientamento e ha detto: ma sulla cosa non siamo così sicuri, sentiamo cosa ne dicono le sezioni unite. La cosa è andata alle sezioni unite, e oggi riferisce Federica Pezzati, vi rimando al suo completo articolo proprio sul Sole 24 di oggi a pagina 33.
Che non vorrei essere irrispettosa, ma mi pare faccia un po' come Ponzio Pilato.
La Cassazione.
Ti è piaciuta l'immagine?
La Cassazione a sezioni unite ha detto: sapete che facciamo? Aspettiamo cosa ci dice la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Intanto i mutui abbiamo finito di pagarli e non potremo più chiedere a nessuno di restituirci alcunché.
E quindi vediamo il mercato, come giustamente chiosa la collega Pezzati, rimane in attesa di una parola definitiva, quindi delle decisioni del giudice europeo e poi a cascata, perché di solito la Corte di Giustizia non decide in modo poi che si possa immediatamente applicare, ma più spesso dà l'indicazione al giudice nazionale. Quindi sarà poi di nuovo probabilmente la Cassazione a doversene occupare.
Allora direi di ascoltare un messaggio che ci è arrivato al nostro sportello.
Dillo a due di denari.
Io sono assolutamente d'accordo con lo spingere le donne ad avere la loro indipendenza e a potersi cimentare in ogni ambito scientifico, finanziario, per dirne solo alcuni che, sui quali state parlando. Anche perché ho una figlia, per cui voglio che sia indipendente e consapevole delle sue potenzialità, e in parte anche questo lavoro lo sto facendo con mia moglie, perché lei non è italiana e per cultura suo padre ha sempre gestito tutto, non le lasciavano mai far nulla, e quindi lo sto stimolando a raggiungere questa indipendenza. Quello che però non mi piace è che deve esserci sempre l'intervento a dire: noi donne abbiamo le capacità per saper far tutto, che è sacrosanto, ma gli uomini sono degli stupidi e noi siamo più belle, più brave e intelligenti. Se siamo tutti uguali, siamo tutti uguali e cerchiamo di trattarci come tali.
Spiace che quando proviamo a far circolare certi messaggi la prendano in maniera così estrema gli ascoltatori, perché davvero da parte nostra nessuno ha mai detto: l'uomo è stupido, la donna deve rivendicare con forza tutte le sue qualità.
No, ma infatti, cioè, guarda, io rimanderei a due donne che abbiamo ascoltato a consulenza, e esatto, si trovano anche le interviste, le loro dichiarazioni sul sito di Radio 24. Se andate nella sezione appunto degli eventi speciali trovate la nostra partecipazione a consulenza e tutte le interviste. L'una è Anna Foglietta, l'attrice che ben conosciamo, la quale ha parlato proprio dell'indipendenza economica delle donne. L'altra è Alma Foti, perché Alma Foti dice che piuttosto che parlare di parità di genere lei preferirebbe parlare di indifferenza di genere. Ecco, a me sembra già un modo di porre la questione, forse, che può stimolare qualche ulteriore riflessione.
Molto bene, andiamo alle spese di trasferta tracciabili. Va che non vedo l'ora di ascoltare di nuovo tutte le novità su questo argomento. Un brivido che mi corre lungo la schiena.
Davvero?
Ma cos'è, una barzelletta che i bonifici online sono gratuiti?
Buongiorno, a proposito dei bonifici istantanei, veramente il bonifico ordinario è stato adeguato alla spesa del bonifico istantaneo, cioè non viceversa, quindi ora pago di più tutte e due, in egual misura.
È vero, ho invertito i fattori prima, spiegando le novità recenti che sono intervenute in
allora,
materia.
Allora, il bonifico online, per l'ascoltatore che è scettico, il bonifico online, se non è gratuito, cambi banca, perché, oppure le negozi una condizione diversa, esatto, perché esistono delle banche dove invece è gratuito. Però, insomma, adesso non siamo qui a fare delle indicazioni di banca, invece è importante però che voi comunque usiate un sistema tracciabile se andate in trasferta. Perché dal 2025, dal 1 gennaio 2025, ci sono delle novità fiscali importanti, saranno oggetto, come già vi abbiamo detto, della nostra tavola rotonda digitale dalle ore 15 di oggi. Tra le relatrici di questa tavola rotonda, a fare un po' di chiarezza a beneficio di noi ascoltatori, sarà la dottoressa Elena Panzera, Senior HR Vice President per SAS e Presidente dell'Associazione Italiana Direttori Personale per la Lombardia. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Allora, siamo stati in trasferta, Deborah ed io, la settimana scorsa e abbiamo dovuto sempre ricordarci di pagare con strumenti tracciabili, perché altrimenti cosa succede? Cioè, se non pago col bancomat, l'azienda si dispiace? O forse è un po' più complicata di così?
Noi non ci dispiacciamo come azienda, diciamo che il nostro stato si dispiace, per cui tutto quello che non viene tracciato con pagamenti elettronici diventa dal 1 gennaio del 2025 una spesa che non è deducibile e quindi è reddito e quindi è tassato sia per le imprese che per i nostri lavoratori. Sicuramente non una bella sorpresa, anche se l'obiettivo è lodevole di arrivare a scoprire il nero e a tracciare maggiormente le spese delle persone. Diciamo che però è uno slalom nelle nostre regole e con la complessità che l'Italia contraddistingue.
Anche perché, dottoressa Panzera, guardi, le anticipo già alcune osservazioni che sono arrivate nell'ultima puntata che abbiamo fatto su questo argomento. Chiaramente i casi sono molto differenziati sul territorio. Andare a Roma per me, Mauro, è stato semplice per prendere qualche taxi e sostenere qualche pasto, naturalmente ottenere queste certificazioni. Alcuni ascoltatori, per esempio, qualche giorno fa ci raccontavano invece di trasferte molto più impegnative in luoghi magari molto lontani dall'Italia, dove effettivamente chiedere questi riscontri cartacei e pagare appunto con carta è più difficile in determinate aree appunto del mondo. E qui quindi come ci si deve comportare in questi casi?
Ma innanzitutto, appunto, io seguo una multinazionale in 45 paesi e anche paesi insospettabili come la Germania o la Svezia c'è un ritorno al contante che anche per la situazione geopolitica preoccupa anche i nostri trasfertisti. Quindi come ci si deve comportare? Come IDP noi siamo in dialogo con le istituzioni, abbiamo proposto un emendamento a questa legge di bilancio che propone una proroga dell'entrata in vigore della normativa, dando alle aziende e ai lavoratori il tempo di adeguarsi entro il 31 dicembre del 2025. Eppure anche un'estensione al 30 giugno 2026 per quelle che sono le micro e le piccole imprese che hanno più difficoltà a dotare tutti di una carta di credito e a dotare tutti di pagamenti tracciabili. Vorremmo avere una maggior flessibilità nella gestione delle note spese, per esempio si potrebbe introdurre un minimo esente dall'obbligo di giustificativo e anche una possibilità di autocertificazione in casi eccezionali, cosa che tante imprese comunque stanno facendo in questa fase transitoria. Ci piacerebbe una franchigia fiscale per i rimborsi spese, evitando che vengano considerati tutti reddito imponibile. Diciamo che in Italia di reddito imponibile ce n'è già abbastanza e sarebbe molto importante, per tornare ai trasfertisti esteri, delle esenzioni specifiche per alcune categorie di lavoratori, soprattutto in alcuni paesi, anche qui con dichiarazione dell'azienda e dichiarazione del lavoratore.
Certo, perché se lei pensa che persino qui al Sole 24 Ore ne abbiamo dei colleghi che magari vengono mandati in zone di guerra o in zone comunque turbolente del mondo, ecco, dove magari la preoccupazione per il tracciabile
è l'ultimo dei problemi.
Esatto. Ecco, una cosa volevo, faccio una domanda volutamente ingenua, dottoressa Panzera. Strumento tracciabile vuol dire carta di credito, il bancomat, anche l'assegno, anche altri strumenti come ad esempio le app che consentono di pagare, adesso possiamo anche fare dei nomi, PayPal, Satispay, insomma, tanto non hanno bisogno della mia pubblicità.
vanno tutti bene, dall'antico assegno a tutte le app con pagamenti tracciabili. C'è un tema poi di privacy del dipendente, per cui l'azienda deve fornire qualche tipo di pagamento che sia una carta aziendale, diciamo. Poi c'è un tema etico, un tema di condivisione di dati personali del dipendente, quindi anche questa parte in termini di contratto con la dipendente va analizzata.
Un'altra modalità di certificazione del pagamento avvenuto con mezzo elettronico è stato quello che è stato rilasciato a me proprio l'altra sera, tornando molto tardi dalla stazione di Milano. Il tassista mi ha mandato un SMS con l'avvenuto pagamento, con la certificazione dell'avvenuto pagamento. Io ho fatto lo screenshot, ho consegnato all'azienda e adesso testerò sul campo se è una certificazione valida, ma immagino di sì, dottoressa Panzeri. Adesso la stiamo mettendo questa mattina alla prova con tutte le modalità possibili, però so che siete pronti.
Io temo di no, sullo screenshot del cellulare.
Davvero?
Temo di no, sì, temo di no, però diciamo che è una interpretazione un po' larga che per forza in questa fase transitoria...
Il nome della tassista, dell'azienda e tutto, quindi non è, cioè si può risalire facilmente, però anche loro come
però
fanno?
Però non è un pagamento tracciabile come da norma, quindi anche loro effettivamente sì, purtroppo...
Ecco, non mi piace questa notizia che mi ha dato. Adesso devo trovare il modo per... Vabbè, vedremo un po' che cosa succede.
Allora, ma se
sono sicura sì, che in una fase transitoria l'accetteranno, ma anche perché il buon senso poi deve...
Ringraziando il cielo, una spesa minima, quindi...
Ecco, un'ultima cosa, dottoressa, poi ci risentiamo volentieri nella nostra tavola rotonda del pomeriggio e avremo modo anche di, come dire, tornare su ulteriori esempi. Un'ultima cosa, però, volevo chiederle, ci parlava di questa pressione che state facendo, di queste segnalazioni che state mandando, però finora mi pare rimaste senza esito, sia richieste di proroga sia richieste di modifica, ad esempio per quanto riguarda le spese sostenute all'estero o in paesi dove il pagamento tracciabile è pressoché impossibile.
Abbiamo una promessa di parlarne nelle sedi adeguate, siamo stati a Roma due settimane fa, ci torneremo, non molliamo, però più siamo che a parlarne meglio è la pressione su queste cose.
Luca da Torino chiede, quindi come giustificativo di spesa non basta più solo lo scontrino o fattura, ma serve anche l'estratto del pagamento fatto con bancomat o carta di credito. Io mi sono fatta rilasciare tutto e ho attaccato alla spesa anche l'avvenuto pagamento.
Abbiamo capito così, dottoressa Panzera, lo scontrino dimostra che la spesa è avvenuta, ma devo aver sostenuto quella spesa con uno strumento tracciabile, ma dall'assegno al bancomat all'app, come ci ha spiegato. Va bene, maggiori particolari quest'oggi dalle 15 alle 17, è gratis peraltro la tavola rotonda.
Non devo tracciare nessun pagamento.
La aspettiamo, dottoressa. Grazie mille.
A dopo, arrivederci.
Deborah, per favore, le borse.
There is no alternative.
Due di denari.
Ma anche l'Inter è andato in trasferta e ha lasciato traccia.
Presto che non resisto, Italo Disco, scusa se insisto, questa notte quello che preferisco è un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore.
Buongiorno caro ascoltatore, non è una barzelletta, la mia banca non mi fa pagare i bonifici.
Io per la mia azienda sto due volte, tre volte al mese in Turchia, dove abbiamo uno stabilimento in collaborazione ed è posizionato in una posizione, in una regione turca in cui l'80% delle strutture, bar, ristorante, non ha assolutamente nessun tipo di POS per poter utilizzare bancomat o carta di credito. Cioè, io mi faccio fare lo scontrino della spesa e pago contante con la valuta turca. Cioè, che bisogna fare?
Buongiorno, sono Manuela da Guidonia. Non uso contanti credo da 3 o 4 anni, da quando c'è questa possibilità di pagare attraverso il cellulare, ma nonostante ciò da libero professionista ho sempre difficoltà a scaricare un costo nonostante sia pagato appunto con bancomat o con carta di credito, se a fronte non c'è una fattura. Cioè il commercialista, se gli presento lo scontrino del bar di 1 euro, vuole la fattura. Quindi Io inviterei tutti i gestori dei bar a ribellarsi, perché io mi rendo conto che è complicato fare una fattura per un euro quando dietro c'è una fila di 10 persone.
Allora, abbiamo capito che l'aspetto tecnologico oggi sarà il grande protagonista della vostra Digital Roundtable, ma credo che tu dovrai portare in dote tutte queste considerazioni dei nostri ascoltatori, Mauro.
Intanto voglio...
Anche perché c'è un fiscalista comunque.
Abbiamo un fiscalista disponibile, però ve l'abbiamo chiamato per un'altra cosa.
Adesso... No, non oggi, dicevo anche oggi pomeriggio.
Ah, no, cioè, anche oggi avremo invece un altro fiscalista, Stefano Sirocchi, altra firma del Sole 24 Ore. Così come è firma del Sole 24 Ore il dottor Marcello Tarabusi, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno dottor Meazza, buongiorno dottoressa Rossani e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ma cos'è, un ospedale questo che siamo tutti dottori?
Io ufficialmente non si può dare del tu, se no mi darei del tu.
Allora, dottor Tarabusi, noi non l'abbiamo convocata per le spese di trasferta, anche se so che pure quelle stanno provocando più di un cruccio anche nel suo studio. Però l'abbiamo chiamata invece per la certificazione unica, o CU se vogliamo chiamarla così. Certificazione unica, cioè quella dichiarazione con cui lavoratori dipendenti e pensionati, adesso mi allargo, anche lavoratori domestici, anche i collaboratori domestici, ricevono di solito proprio in questo periodo, anzi dovremmo averla ricevuta da ieri perché mi pare fosse quello il termine, e lì ci deve essere, ecco, che cosa ci deve essere, perché magari non sbilanciamoci troppo. La data è corretta, cioè da ieri dovremmo avere a disposizione la certificazione?
È corretta, distinguerei due aspetti. Da un lato il dovere di consegnare al soggetto che percepisce il reddito da parte del sostituto d'imposta, cioè di colui che fa le trattenute, di un documento, che è la certificazione, che comprova i redditi e le trattenute subite. Poi c'è un dovere sempre del, chiamiamolo datore di lavoro, INPS che paga la pensione, soggetto che eroga un altro tipo di reddito con ritenuta, di comunicare all'Agenzia delle Entrate gli stessi dati. Quindi la certificazione viaggia su due binari, uno nei rapporti tra, nel rapporto più semplice, datore di lavoro e lavoratore, oppure committente e professionista, e dall'altra parte invece il rapporto tra il sostituto d'imposta e l'Agenzia delle Entrate. Quindi per esempio per il dipendente della famiglia privata, colf, badanti eccetera, c'è il dovere di consegnare un documento cartaceo che certifica i redditi, ma non c'è il dovere di trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate perché non si è sostituti d'imposta e non si fanno ritenute.
Mi incuriosiva questo termine perentorio del 17 marzo, perché per la verità mi capita di lavorare con diverse società, le moderazioni dei convegni che facciamo eccetera, ma in realtà non arrivano tutte secondo questa scadenza, dottor Tarabusi, qualcuna se la prende un po' più comoda.
È assolutamente corretto, dunque anzitutto dobbiamo dire che
qualcuna dobbiamo anche rincorrere un po', devo dire, sì, per essere proprio sinceri.
Non solo, ci possono essere mille motivi, diciamo, dei ritardi, motivi organizzativi, motivi normativi, perché io ho fatto riferimento al termine del 17 che è quello dell'invio delle certificazioni di lavoro dipendente, cioè sarebbe il 16 del mese, che quest'anno va al 17 perché il 16 era domenica. Il 31 invece da quest'anno è la scadenza per l'invio delle certificazioni dei redditi dei lavoratori autonomi, quindi per esempio chi ha partita IVA, il professionista, le certificazioni le riceve fino al il committente le invia fino al 31. I redditi che non vanno nella precompilata, quindi quelli che non possono essere dichiarati con la precompilata, che sono sempre di meno ma qualcuno ancora c'è, possono essere inviate le certificazioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Quindi è corretto che il termine del 17 vale per molte certificazioni, ma non per tutte. Poi ci sono anche gli inadempienti, cioè ci sono quelli che dovrebbero, ma magari l'hanno inviata all'Agenzia delle Entrate, ma per motivi di organizzativo di altra natura al dipendente la consegnano in un secondo momento, gliela mandano per email, per PEC, cartacee, eccetera.
Per motivi disorganizzativi più che organizzativi.
Più che organizzativi, sì,
oppure le aziende in crisi.
Ah, certo.
A me, io che mi occupo anche di crisi, per esempio, qui ci sono quelli che non hanno più il consulente perché magari non riescono a pagarlo e allora quello non gli fa le certificazioni, cioè ci possono essere anche dei motivi diciamo oggettivi, non sempre giustificabili, ma oggettivi per cui ci sono dei ritardi.
Ma alcuni tipi di redditi stanno nella certificazione unica, cioè non lo so, il compenso del collaboratore coordinato e continuativo oppure la borsa di studio vengono messe nella certificazione unica?
Sì, la risposta è sì per entrambe. In realtà noi la chiamiamo certificazione unica, ma ha diverse sezioni. Ce n'è una che riguarda i redditi di lavoro dipendenti e assimilati, tipo appunto co-co-co, i medici che fanno l'attività intramenia, eccetera, e comprese anche le pensioni. Poi c'è quella dei lavoro autonomo, professionale o occasionale, poi c'è per esempio la certificazione che fanno le agenzie che gestiscono gli affitti brevi per conto dei privati, che gli fanno la trattenuta della cedolare secca direttamente al momento in cui gli pagano gli riversano il canone riscosso e fanno una certificazione ulteriore. Poi ci sono i redditi degli agenti che subiscono la trattenuta sulle provvigioni, quindi sono diverse le tipologie di reddito. Quelle di cui mi ha chiesto lei, entrambe sono la certificazione unica. Le borse di studio in particolare, che non sono imponibili IRPEF ma solo ai fini previdenziali, si trovano compilate solo nella sezione relativa ai contributi dovuti, perché c'è una sezione specifica dedicata alle trattenute di carattere previdenziale, che è separata da quella reddituale.
Domanda da lavoratore dipendente: il TFR che via via negli anni si è accumulato, lo trovo sempre lì dentro?
È indicato, mi pare.
Cioè, allora, il TFR bisogna distinguere tra il TFR maturato lo troviamo nei cedolini paga che ci consegna il datore di lavoro a ogni fine mese, in fondo nel cedolino c'è una sezione che indica il TFR accumulato. Nella certificazione unica invece posso trovare le componenti del trattamento di fine rapporto che mi sono state liquidate nell'anno o perché è cessato il rapporto di lavoro o perché magari ho chiesto un anticipo per comprare la casa o negli altri casi previsti dalla legge, che sono però soggette a sezione separata, quindi non le trovo nei righi degli imponibili di lavoro dipendente, ma li trovo in un'altra sezione che si intitola ai redditi assoggettati a tassazione separata. Quindi ci sono, se ho subito delle ritenute, e lì quelli sono, diciamo, redditi che hanno un trattamento fiscale differente rispetto a quello degli imponibili ordinari, perché la trattenuta che viene fatta sui redditi a tassazione separata, se non, diciamo, dovrebbe essere per il TFR a titolo definitivo, quindi dopo quel reddito non va inserito nella dichiarazione, anche se voglio fare la dichiarazione precompilata, il 730 o il modello redditi.
L'alimentazione invece, dottor Tarabusi, del fondo pensione, perché noi sappiamo che possiamo versare una quota del nostro TFR, c'è il versamento aggiuntivo del datore di lavoro, ma ci può essere anche la circostanza, parlo per un'amica, che nell'anno appunto si sia effettuato, indipendentemente da questo traffico che già passa attraverso, diciamo, la busta paga e il cedolino, un versamento aggiuntivo ulteriore che io ho deciso di fare appunto lo scorso anno. Comunque in CU ho tutto indicato?
Allora sì, dovrei avere l'indicazione senz'altro di questa voce ulteriore.
Benissimo, mi premurerò di andare a fare una verifica puntuale.
Io ho tante altre domande, però ci dobbiamo fermare un attimo. 800240024, il numero verde per intervenire in diretta, 349-238-6666, vedo che molti si sono scaldati sulla questione delle spese di trasferta, vi rimandiamo alle ore 15 per la tavola rotonda digitale. E invece torniamo tra pochissimo con il dottor Tarabusi per la questione delle certificazioni uniche, che poi hanno, come dire, sono convista sulla dichiarazione dei redditi, perché poi lì si deve andare a parare. Adesso traffico.
Meazza geniale.
Due di denari.
L'importante però è non sentire la parola semplificazione fiscale.
No, quella è proprio vietata completamente, ormai abbattuta dal nostro vocabolario da tempo.
Ma insomma, poi devo dire però, allora guarda, mi date il destro, tu e l'ascoltatore.
Visto che ti piace tanto il calcio.
E beh, in questo momento devo dire sì, è abbastanza è gradevole. Dottor Tarabusi, però questo ci dà il destro per dire, magari non parliamo di semplificazione, però tutto questo sforzo della certificazione unica poi serve, perché mi dovrebbe agevolare nel 730, che oramai è diventato il modello principe. Abbiamo cominciato questa puntata parlando di criptovalute nel 730, ricordando proprio un articolo a sua firma molto recente di pochi giorni fa, in cui si parlava del modello T del 730, del poter riportare le criptoattività in quel modello. Allora, tutto questo della CU, tutta questa certificazione, poi me la ritrovo nel 730 precompilato.
Senz'altro, se è stata inviata correttamente e tempestivamente, quando sarà disponibile la precompilata, ci daranno l'accesso nel mese di aprile alla precompilata, troveremo all'interno della precompilata non solo i dati della CU, ma anche li faranno confluire all'interno del modello semplificato 730 precompilato. Sapete che dall'anno scorso ne avevamo già parlato, c'è la modalità addirittura semplificata, per cui il sistema ti guida passo passo nella compilazione. Ti dice: mi risulta che hai avuto una pensione di tot, mi risulta che hai avuto questo, lo vuoi inserire, non lo vuoi inserire nella dichiarazione, e te la compila passo per passo, anziché presentarti come negli anni precedenti solamente i totali del modello già compilato. Ma in più c'è anche un altro modo per acquisire la certificazione nel caso che il datore di lavoro non l'abbia mandata a noi ma l'abbia trasmessa all'Agenzia delle Entrate, che è il cassetto fiscale. Quindi noi abbiamo almeno due canali per verificare, diciamo, alla scadenza, quando dopo il 31 di marzo, quando sarà aperta la dichiarazione precompilata, troveremo le nostre certificazioni sia sul cassetto fiscale che dentro la precompilata. Già oggi per i pensionati è possibile invece andare sul sito dell'INPS e scaricarsi la certificazione relativa alle pensioni percepite. Quelle te la dà anche l'INPS sul suo sito, oltre che trovarla nel cassetto fiscale.
Consiglio di comportamento: mi conviene andare già nel sito dell'INPS, se fossi un pensionato, e scaricarmi comunque la certificazione, posto che poi alle entrate questa roba arriva e nella precompilata la troverò?
In realtà è una questione caratteriale. Diciamo, i compulsivi ossessivi come me scaricano tutto e conservano tutto. Diciamo, le persone normali aspettano di avere, diciamo, il momento in cui è tutto disponibile, e al limite la vanno a cercare se non la trovano dentro la precompilata.
Vabbè, allora mi iscriva tra gli ossessivi compulsivi, perché anche io non solo le vado a cercare, ma poi le stampo pure. Quindi vabbè, ma questo perché sono gutenberghiano.
Allora, poi, no, c'è un ascoltatore che l'ultima domanda fatta al fiscalista non ha avuto una risposta corretta. Vorrei capire quale delle 100 con cui abbiamo tempestato Tarabusi non ha ricevuto una risposta che ha trovato il vostro consenso. E no, io volevo solo ricordare Mauro 800240024 per intervenire in diretta sul tema delle certificazioni uniche che vengono rilasciate in questo periodo. Se capita di trovare una voce che magari non è allineata a quelle che erano le nostre aspettative, si possono fare delle modifiche, dottor Tarabusi? Può succedere che l'azienda ci rilasci una documentazione nella quale noi come contribuenti riscontriamo un errore? Si può modificare, si può rettificare?
Certamente, come tutte le comunicazioni, è possibile per il datore di lavoro correggerla con il datore di lavoro o committente con il ravvedimento operoso, inviando una certificazione con i dati corretti. Ovviamente bisogna confrontarsi con chi l'ha predisposta per verificare se effettivamente l'errore è tale, perché a volte magari, se non sappiamo come viene compilata, risultano dei numeri diversi da quelli che abbiamo, perché i totali che vengono riportati nella CU non sono esattamente gli stessi che abbiamo nei cedolini, per esempio. Però se effettivamente c'è un errore, se manca un reddito, se è stata applicata una ritenuta su una somma che noi ritenevamo esenti, possiamo chiedere che venga corretta, e se effettivamente l'errore sussiste, il datore di lavoro o il committente che ha inviato la certificazione può fare un invio correttivo.
Lì vedo anche i familiari a carico, dottor Tarabusi, nella CU, voglio dire.
Allora, c'è una sezione relativa anche ai familiari a carico che contiene le informazioni relative ai dati che il datore di lavoro ha utilizzato per liquidare le imposte dovute sul reddito di lavoro dipendente, perché se uno ha un solo reddito di lavoro dipendente, la CU costituisce anche la dichiarazione dei redditi, cioè sostanzialmente quando poi mi vengono richieste informazioni sulla mia condizione reddituale, anziché produrre, per esempio, in banca per chiedere un finanziamento, produco la CU anziché produrre la dichiarazione dei redditi, perché mi sono limitato a conservare quella consegnata dal datore di lavoro. Trovo anche, se il datore di lavoro nei calcoli ha tenuto conto di spese e oneri detraibili, ci sono una sezione nella quale sono indicate gli oneri e le spese che il datore di lavoro ha considerato ai fini della liquidazione dell'IRPEF dovuta, per cui se io ho già detratto in quella sede delle spese e non ne ho di nuove, potrei non dover fare la dichiarazione. Se invece voglio detrarre altri oneri, devo fare la dichiarazione per inserirli.
Questo però potrebbe essere il caso magari di chi effettivamente ha solo un reddito, magari potrebbe essere un giovane che ha meno occasione di avere altri redditi.
Certo.
E quindi potrebbe anche non presentare la dichiarazione. Comunque il fatto di aver ricevuto una certificazione unica di fatto lo mette, lo fa adempiente rispetto agli obblighi fiscali.
Gli consente il fatto di aver ricevuto una certificazione unica, consente di dimostrare il possesso del reddito. Addirittura potrebbe anche essere che se ha avuto più datori di lavoro, ma l'ultimo ha fatto un conguaglio su tutti i redditi percepiti, possono esserci riportati nella CU anche i redditi conseguiti presso precedenti datori di lavoro.
Allora, un altro tema interessante è quello della RAL, che può essere indicata appunto nella certificazione unica. Proprio una domanda di un ascoltatore ci è arrivato su questo punto. Lui, Gianluca, ci dice: volevo chiedere nel CUD.
Una volta si chiamava un CUD, infatti, adesso solo CU.
È possibile che l'azienda non abbia rispettato la RAL di 12 mesi con 14 mensilità, ad esempio di 20.000 euro, nel CUD invece è di 18.000? È un errore? Può essere?
Allora, la RAL, retribuzione annua lorda, che comprende tutte le mensilità ma non il TFR, è un dato che rileva i fini previdenziali, perché i fini dei redditi noi siamo tassati sulla RAL meno il contributo che è a nostro carico. Quindi bisogna andare a vedere nella sezione dati previdenziali e assistenziali, al punto 4 c'è scritto imponibile previdenziale, quello corrisponde alla RAL. Poi il punto 6 di fianco c'è la quota dei contributi a carico del datore, del dipendente. La differenza tra queste due voci mi dà il reddito di lavoro dipendente, che viene riportato invece nella sezione, nel punto 1 della, a tempo indeterminato, nel punto 1 della CU. Quindi RAL non vuol dire reddito, RAL vuol dire retribuzione annua lorda, che è quella su cui si pagano i contributi. Siccome una parte dei contributi li trattengono al dipendente, il reddito imponibile è il lordo meno i contributi a carico del dipendente.
Anche per contratti di durata molto breve la certificazione unica è obbligatoria che un'azienda la rilasci. Mi riferisco a Stefano, voleva intervenire in diretta, ci ha chiamato al numero verde, ma sintetizzo io la sua domanda. Si riferisce alla situazione di un giovane che nel 2024 ha lavorato con un contratto di apprendistato con un tutor, comunque per un determinato periodo, una retribuzione l'ha ricevuta, deve averla la certificazione unica?
Se il datore di lavoro è sostituto d'imposta, sì, deve trasmetterle, deve consegnargliela.
C'è un caso un po' particolare, la CU del pensionato, che però ohimè non è più tra noi. Però come si fa? Cioè gli eredi possono, mi immagino, come fanno ad andare a recuperarla dall'INPS a questo punto? O comunque sarà nel cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate? In realtà conosce il motivo per cui il pensionato non è più tra noi, mi pare.
Sì, anche l'INPS, nel senso che subito i certificati di morte vengono trasmessi immediatamente all'INPS, che quindi chiude immediatamente l'erogazione della pensione. Come eredi è possibile ottenere l'accesso sia alla precompilata del decuius e quindi al suo cassetto fiscale qualificandosi come eredi, sia anche l'INPS consente, c'è un po' una procedura un po' più complessa, diciamo, di quella di chi accede al proprio cassetto, però entrambi gli enti consentono agli eredi, purché si dimostri la legittimazione, di accedere, di reperire quei dati.
Grazie, dottor Tarabusi, lei sa che non può lasciare l'Italia.
Chi ritira il passaporto?
No, non vado neanche a San Marino.
No, assolutamente no, perché in realtà si è appena aperta la meravigliosa stagione delle dichiarazioni dei redditi e quindi noi avremo molto bisogno di lei. Grazie intanto per oggi.
Grazie a voi, buona giornata, e grazie a tutti gli ascoltatori.
Allora, la Digital Roundtable di Radio 24, che si può guardare in streaming nel pomeriggio, si può seguire anche in radio su Radio 24 più 1, cioè la nostra versione DAB.
Ah, ma è fantastico.
Perché Pagliarini ci ha raggiunto e ci ha detto: ma date questa informazione, perché altrimenti vengo là, vi prendo a bacchettate sulle dita.
Se l'ascolto dal Radio 24 più 1, nostra versione DAB, devo pagare qualcosa?
No,
è sempre gratis.
È sempre gratis.
Va bene, allora vi aspettiamo numerosi.